New Orleans. Ora entriamo. Vediamo di che si parla oggi.
Sì, sì, capisco i tuoi problemi. Ma non è facile. Però cerca un po' di contestualizzare la situazione. Anche perché qua rendiamo tutto assoluto, come se queste questioni fossero questioni di vita o di morte, poi magari ci si ammazza, ci si suicida, perché non si capisce che tutto quello che stiamo vivendo in fondo è abbastanza relativo. Sappi, devi sapere però, e devi ricordarti, che questi problemi noi li vediamo e li capiamo in una certa maniera, perché abbiamo anche visto altro, e questo aver visto qualcosa di diverso è una fortuna, e probabilmente anche i ragazzi di oggi devono capire che domani potrebbero vedere questo periodo come un periodo fortunato. Io gli auguro che non sia così, che il periodo fortunato debba ancora venire, però c'è una specie di maledizione nell'aria che deve farli convinti che andrà sempre peggio, e questo li fa lavorare in quella direzione lì. E loro la vedono così perché non hanno un senso della prospettiva, il senso della prospettiva che possiamo avere noi, ma che facciamo veramente fatica a trasferire loro. Vedi? Ad esempio, noi ci conosciamo già dagli anni 60, giusto? Ecco. E io, tu degli anni 60 che ricordi? Io, ad esempio, ho ricordi dei pantaloncini corti quando andavo a scuola, ho ricordi del grembiule che usavamo alle elementari e della maglietta blu con le palline attaccate al collo, che sembra quasi così un simbolo. C'ho le palle, ecco, un po' come il discorso della cravatta, che era un simbolo fallico, che poi quando il nonno ti portava in bordello, invece di avere la cravatta tagliata ce l'avevi intera, tutte cose di quegli anni, forse anche degli anni prima. Ho ricordi di strade che avevano delle luci fioche, ad esempio. Ho ricordi delle cartolerie dove si andava a prendere la matita, la singola matita che si doveva usare fino in fondo, ottempera matite. Ho ricordi di grandi freddi in quegli anni. Ma ho anche ricordi alle latterie, le latterie, cose che adesso non ci sono più. Chiamano latteria dei locali in, come si dice adesso, mentre non sanno neanche che cos'era le latterie quando i miei genitori mi mandavano a prendere il latte. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, cantava Morandi. Ti ricordi? Andavo a prendere il latte, poi con l'unghia tagliavo il bordo del tappo e ciucciavo la panna, perché c'era il latte col tappo rosso che era omogeneizzato e il latte col tappo bianco che era solo pastorizzato, e quindi in cima aveva la pannetta, e io mi mangiavo la pannetta e i miei genitori facevano finta di non averlo notato. Questi erano essere bambino negli anni 60. Ricordo che le luci forti c'erano solo nel centro della città, dove in via Roma, dove c'era la luce del salone della stampa, e poi c'era la Standa, c'era Marus, c'era Upim, tutte cose che da ricchi, come i cinema di prima visione. Chi era andato mai a vedere un film di prima visione? E poi piano piano i cinema hanno continuato a essere cinema normali, perché sono spariti quelli di terza visione come c'era all'epoca, e anche di seconda visione. Ti ricordi che dalle scuole uscivamo dalla classe in fila indiana anche solo per andare a fare l'intervallo, e poi si usciva anche dalla scuola in fila indiana prima di poter rompere le righe e andare a casa. Si stava fermi lì perché far la conta che ci si fosse tutti. E quando in una di quelle occasioni lì in fila indiana nel corridoio che ci siamo visti per la prima volta, e ricordo ancora come fosse oggi, che ci sembrava che ci conoscessimo da sempre, ci siamo fissati negli occhi per lungo tempo e poi dopo, vabbè, ognuno per la sua strada. Le fotocamere, le macchine fotografiche all'epoca, col cavolo che erano, avevano i megapixel di oggi, erano le Instamatic, le Kodak Instamatic, che poi portavamo a sviluppare, costava anche caro, bisognava permetterselo, eh? Però potevamo fare le foto sperimentali, le pose strane, nei posti strani, dove le case, degli orti, queste cose qua. C'erano anche gli orti in fondo al campo dove giocavamo a pallone. E poi vagamente passava da lontano Capanna e il 1968, che poi da noi in realtà non era 68, era più 69, 71. E quelli erano poi gli anni che sono arrivati, gli anni 70, gli anni che ricordo meglio, gli anni che sono più nel mio cuore. Noi siamo fortunati veramente ad aver vissuto da giovani gli anni 70, lo dicono le statistiche, ma di questo credo di esserne consapevole pienamente, al mare, a suonare la chitarra nel lungomare, gli anni delle grandi contraddizioni, no? Da un lato le bombe, le gambizzazioni, le pallottole, dall'altro però anche la creatività, le feste della primavera, le ragazze con i vestiti all'indiana, gli amori, la contestazione. E questa cosa dell'amore libero che non l'ho mai capita, perché dicevano che negli anni 70 l'amore era libero, ma forse in certi posti, ma non dove ero io. E forse neanche dove eri anche tu. Mi ricordo che negli anni 70 anche per te l'amore è stato un bel casino. Il fatto è che sono durati poco. È morto Moro e siamo arrivati agli anni 80, dove c'era il massimo delle possibilità e il massimo della stupidità, la disco music, e lì c'è stato il giro di boa. O pendevi dalla parte delle possibilità, dalla parte della creatività critica, che era arrivata al massimo in quegli anni, eravamo, leggevamo saggi. Oggi chi legge più i saggi? Ricordo che c'era il Nuovo Politecnico dell'Einaudi, i saggi, poi c'erano quelli con il quadrato blu, mentre quelli del Nuovo Politecnico avevano il quadrato rosso. Oppure pendevi dal lato dei soldi e della stupidità. È tutto iniziato da quella scelta lì, vero? E sì, da lì in avanti non è andata dalla parte della bilancia delle possibilità, direi, anzi, è andata dalla bilancia dell'automazione, delle procedure, perché poi gli anni 90, dagli anni 90 in poi, è stata tutta una conseguenza di quello, come quelli che si mettevano i tacchi alti per far credere di essere dei giganti, le zeppe. Erano anni di poca voglia di fare e tanta di possedere i soldi. E i cellulari, ecco, i cellulari hanno dato il via, hanno segnato il passo. Bisognava comunicare ovunque, mentre una volta telefonavi, c'erano addirittura il duplex dove dovevi fare il turno con il vicino del piano di sotto. Invece il telefono quindi era un mezzo per tutti, c'erano le cabine, eh? Adesso invece con i cellulari la comunicazione, l'identità ti stava addosso, ognuno col suo mezzo di comunicazione, prima ancora che arrivassero gli smartphone. il possesso privato, privato invece che la condivisione, perché devo sporcarmi nella condivisione, mi attacco i virus di quell'altro, l'altro che cominciava a essere l'alieno. La condivisione. È bello che poi la condivisione è arrivata in quegli anni, no? Con internet e così via. Tutto sembrava possibile che col fatto di stare tutti assieme si potesse imparare tutto da tutti, avere tutto e quindi crescere come specie, come umanità, come cultura, proprio perché mettevamo tutto assieme e non ci rendevamo conto che diventava tutto un melting pot, tutto una specie di poltiglia e indifferenziata, dove niente, nessuno spiccava, salvo quelli che dovevano spiccare, perché qualcuno aveva deciso che loro sarebbero spiccati. Anche per te, ora che hai dimenticato tutto, perché ti sembra che tutto debba essere come nell'ultimo decennio, gli anni in cui eravamo arrivati. Dove eravamo arrivati? Punto è proprio questo, non riusciamo ad esportare la nostra esperienza. È impossibile esportare l'esperienza di chiunque, paradossalmente è impossibile esportarla anche per noi stessi. Quello che guardiamo, ti ho fatto questo flashback non perché non lo sapessi o perché si doveva sapere, ma per farti rendere conto che in fondo questi anni, questa esperienza che siamo stati fortunati a vivere, l'ha vissuta, è come se l'avesse vissuta qualcun altro, perché non siamo riusciti ad esportarla neppure da dentro noi stessi alla vita che facciamo oggi. È tutto lì. È l'impossibilità di trasferire l'esperienza. Il fatto è che se ne dica, di fatto nessuno ha mai imparato dall'esperienza altrui, così come nessuno ha mai imparato dalla storia. Eppure ci si racconta che si possa insegnarla. Allora, si può guardare come fosse uno spettacolo, ma uno spettacolo non si impara. Guardi la cosa e poi torni alla vita di tutti i giorni. Però dicono anche, il grave che si dice in questi anni è che si possa anche ignorarla, fare finta che la storia non ci sia, fare finta che ci fossero i neri nella corte di i neri aristocratici nella corte di Luigi XVI, che già allora ci fosse il gender o cose di questo tipo, è allucinante, che gli schiavi non ci fossero, perché dire che c'erano gli schiavi è come rinnovare la schiavitù, quando in realtà la schiavitù la stanno mettendo dappertutto, non hanno mai fatto tanti schiavi in giro per il mondo come questi bastardi di oggi, non hanno mai fatto tante stragi come questi bastardi di oggi, e sono gli stessi che dicono che bisogna mettere i neri in corte di Luigi XVI e imporre il transgender in qualsiasi cosa si faccia. Quello che possiamo... No, non sono pessimista, non voglio dire che è tutto così, voglio dirti, dobbiamo dimenticarci, ecco, questo pezzo di faccenda. Quello che possiamo esportare è, da un lato, il metodo di portare la gente a farsi delle domande e a cercare loro le risposte, non quelle preconfezionate. Dall'altro, l'anima, il sentire, il sentimento. Qui ci sarebbe tanta speranza. Questo dovremmo aver potuto esportare da quegli anni 70. Ragionare a partire da chi sei e non da dove credi stupidamente di volere arrivare. E questa in fondo è la logica dell'anima. Ora, ad esempio, vai a casa dai tuoi nipoti e giochi con loro. vai a casa e gioca con loro. Questo è il tuo modo migliore che puoi avere di essere insegnante, perché poi dopo, quando loro crescono, è tutto giocato. Il gioco è una cosa semplice, eppure tutto il segreto di tutta quanta l'evoluzione umana e anche degli animali, il senso della vita è tutto lì, nel gioco. Se tu riesci a stare con loro e giocare, ti insegnano mentre tu insegni senza insegnare. È un po' come stare col tuo cane. Chi dei due riceve dall'altro? Probabilmente siamo più noi a ricevere da loro che il contrario. E se ho imparato qualcosa che immagino sia possibile trasferire, è proprio quello, il gioco. Il gioco e il caffè. Sai, è quasi ora di uscire, eh? Ti ho fatto una menata lunga com'è. Sì, il nostro caffè in fondo è un po' il sostituto della Piola o dell'osteria degli anni 70, dove i vecchi passavano il giorno a giocare a carte e noi giovani si andava con i vecchi a parlare, a suonare la chitarra, tutti ignorandoci reciprocamente, ma si stava insieme. Si beveva il vino, loro parlavano di calcio giocato e non pagato, come oggi. E noi parlavamo di ragazze, più di amori, piuttosto che di musica, piuttosto che di politica. Ecco, questo è quello che possiamo cercare di vivere insieme con e fare la nostra parte. Dobbiamo giocare con i ragazzi. E giochiamo ad essere vecchi, ad essere nonni, come loro ci vogliono vedere. Già. Questo mentre noi invece sappiamo che non abbiamo mai smesso di essere bambini. Però non possiamo dirlo loro, sarebbe barare, sarebbe bleffare. Fa parte delle regole del gioco che ognuno, se è arrivato a prendere Viale della Vittoria, a prendere l'albergo, la casa e così via, giochi queste carte qui. E noi abbiamo messo l'albergo in piazza, ma che ne so, della Vittoria, non mi ricordo più il Monopoli, te lo ricordi tu? Si gioca e basta, però si gioca pulito, piange e si ride. E smettila di preoccuparti per tutte queste minchiate, la vita è così breve. Vabbè, basta di fare il filosofo della mutua. Forse domani non ci sono. Penso che starò a pensare a casa. In ogni caso tu trovi sempre qualcun altro. Buongiorno signora, grazie di tutto. Ci vediamo, Mi saluti il marito.
Dai, lasciamoli uscire. Ci rivediamo domani.